Beh, mi sembra che dalla tavola rotonda siano emerse delle linee guida che restituiscono piena dignità sia al modo di intendere la famiglia, sia anche al modo di intendere la televisione, in fondo, come mezzo, come strumento, forse non come valore. Sono emersi diversi argomenti notevole interesse, il discorso del dolore che ha sollevato il professor Colombo, il discorso del pittoresco, o meglio della lotta al pittoresco come grossa preoccupazione che deve esserci nella nostra piccola attenzione quotidiana nel rapportarci col mezzo televisivo. Sono sicuro che ognuno di voi ha interiorizzato, se non tutti, molti aspetti che sono stati sollevati, e credo che alcuni di voi possano avere anche il desiderio di ottenere magari qualche spiegazione o di rigettare sul tavolo qualche domanda problematica che i nostri relatori forse non hanno considerato o hanno soltanto sorvolato. È quindi tradizione dei sette lunedì aprire il dibattito con una felice, credo, intuizione del nostro assistente Don Cesare. Si è pensato quest'anno di fare questo dibattito in maniera un pochino più sistematizzata, quindi adesso noi faremo un brevissimo intervallo, proprio qualche minuto, dove chi naturalmente ha intenzione di non partecipare al dibattito può anche tornare alle proprie case, anzi fin d'ora lo salutiamo, ma chi desidera invece proseguire nella serata potrà prenotare gli interventi sul classico fogliettino che adesso il nostro Tommaso vi porterà. Quindi scrivete proprio una domanda, spero sintetica naturalmente, anche perché abbiamo circa un 25 minuti, mezz'oretta per concludere poi la serata, indicando anche il vostro nome e cognome e soprattutto la persona a cui intendete porre la domanda. Prima di iniziare questo brevissimo intervallo vi ricordo che riprendiamo la cadenza adesso normale dei sette lunedì, quindi quindicinale. Il prossimo appuntamento sarà il 1 marzo. Beh, devo dire, altro appuntamento di grandissimo rilievo: cronache familiari, gioie e patologie della convivenza domestica, e altri ospiti di eccezione, come lo sono stati fin d'ora i nostri relatori, Isabella Bossi Fedrigotti, giornalista del Corriere della Sera, e il mitico Don Leonardo Zega, ex direttore di Famiglia Cristiana, pubblicista della Stampa, di Oggi e di tanti altri giornali. Quindi cominciamo ora questo intervallo, 3 minuti circa, grazie. In realtà i foglietti che sono arrivati non hanno dei destinatari precisi, quindi sono domande poste tanto al professor Colombo quanto al professor Simonelli. Una, molto semplice: il programma più bello e quello più brutto di 50 anni di televisione italiana per Simonelli e per Colombo. Leggo prima, voi potete anche incominciare già a strutturare le risposte. Il dottor Bobbio: che cosa ci possono dire i relatori sulle TV straniere? Sono assimilabili a quelle italiane? Il professor Margara: la televisione è un servizio pubblico vasto, ascoltato da quasi tutta la società con interesse. Quindi deve essere un buon servizio, divertente ed educante. Come nascono i programmi televisivi? Nascondono in parte la verità oppure hanno veramente il fine di informare e di educare il cittadino? Il De Lorenzola chiede qualche riferimento alle fasce di età degli spettatori con interessi e contenuti. La discussione sulle scelte può essere certamente occasione di confronto e di dialogo. E poi ecco, c'è invece una richiesta direttamente per il professor Fausto Colombo, è un po' lunga, quindi poi le passo il foglietto. Considero la televisione uno strumento come il coltello, che può essere usato positivamente per tagliare il pane o negativamente per uccidere un uomo. Al cucciolo d'uomo è insegnata la pericolosità del suo uso sin dalla più tenera età. Ma in quale modo i genitori possono far nascere e crescere nei propri figli quello spirito critico che affonda le proprie radici nella consapevolezza e che è l'unica difesa contro il tentativo di massificazione e di appiattimento del gusto e del modus vivendi che i mass media e la televisione in particolare indirizzano verso l'utente medio? Isabella Marra. Allora, da chi partiamo? Da chi incominciamo? Chi ha pronta una risposta qua? Qua ci sono, e poi il più bello e il più brutto, così facciamo il giochino.
Ma voglio dire, io credo ormai, avendo quasi 49 anni, di avere visto veramente delle porcherie, mica da ridere. Credo che peggio di bisturi non mi sia capitato di vedere niente. Sto pensando soprattutto a causa di una delle due conduttrici che io non sopporto assolutamente, che è la Pivetti, esatto. Allora, il più bello, diciamo, l'emozione che ricordo più forte, chiedo la venia di poterne ricordare due. Una è quando mio padre mi svegliò per vedere lo sbarco sulla Luna. E poi ho un bellissimo ricordo di una, in realtà di una pièce teatrale trasmessa per televisione, che è Vaillant di Paolini, che andò in onda quasi senza un lancio e che ha avuto tra l'altro una interessantissima curva dell'audience, che è a salire, nonostante che fosse dopo le 10. Quindi vuol dire che la gente cambiava canale e restava paralizzato. Io, insomma, me lo ricordo come un momento molto alto.
Giorgio? Intanto non riesco a non fare questo scherzo, quindi consentitemi. In sala c'è Monsignor Versaldi? No, però qualcuno glielo riferisce. Il programma più bello, il momento più bello di televisione che ho visto e il rigore di Shevchenko alla Juventus a Manchester, questo credo che resti imbattibile. Vabbè, questo, vabbè, come direbbe Benigni, quando dice le cose più terribili, no, dice le cose, o Silvio, o si, poi dice, o si fa per scherzare, questo. Allora, invece, se devo rispondere alla domanda, rispondo a una domanda, questa è una domanda che così mi sono preparato, perché ogni tanto me la fanno. Allora, ovviamente ci sono delle cose straordinarie, le ha già dette Fausto, alcuni episodi, alcuni momenti di cronaca, alcuni momenti di televisione colta, ecco, di televisione, non so, l'Orlando Furioso di Roncone. Però, allora, invece voglio invertire i termini del gioco, perché mi piace essere provocatore un po'. Allora, siccome io credo, questo però lo dico seriamente, che la qualità televisiva non dipende dai contenuti, si possono fare dei varietà straordinariamente di qualità e dei programmi di cultura che fanno schifo, farò questo gioco. Il programma più bello è per me è Il Fantastico con Gigi Proietti. Il programma più brutto, e qui potete anche fischiare, è Quark. Perché fa della pessima divulgazione, e lo dico, l'ho detto a Famiglia Cristiana recentemente, lo ripeto, è un programma diseducativo. Se mi date 30 secondi vi spiego anche il perché. Perché è un programma che propone una visione della scienza non come problema, non come ricerca, ma come risultati già confezionati, certi, e siccome io sono uno che ama profondamente il dubbio, odio quelli che presentano le cose senza la possibilità di dubbio e considero questo assolutamente diseducativo. Allora, potrebbe essere la professoressa Angela. Che cosa ci possono dire i relatori sulle TV straniere? Sono assimilabili a quelle italiane? Questa è la seconda domanda.
Beh, naturalmente fare un anche solo a volo d'uccello è molto complicato. Io vorrei ricordare un caso che è certamente un caso migliore del nostro, che è il caso inglese, dove la BBC svolge la sua funzione di servizio pubblico con una assoluta, con un mandato di assoluta indipendenza, come provato e non smentito anche dai recenti fatti, nel senso che davanti a un errore si sono dimessi il presidente, il direttore, eccetera. Perché dico la BBC? Perché è fondata sull'idea di un ruolo del servizio pubblico e perché questo ruolo del servizio pubblico è garantito con un mandato di indipendenza, cioè c'è un sistema di garanzia dell'indipendenza della BBC che non ha quasi uguali in nessun altro servizio pubblico del mondo. Tuttavia, io credo che la distinzione vera non sia legata ai paesi, ma attraversa due grandi modelli di televisione, una è la televisione generalista e l'altra è la televisione tematica, no? Cioè una è la televisione che ti dà un po' di tutto e l'altra è la televisione che dice io ti propongo Gambero Rosso, solo cucina, se ti interessa bene, se no arrivederci e grazie. Cioè, e credo che il modello vero vada verso una prevalenza delle tematiche, soprattutto quando avremo il digitale terrestre nel 2006 e una diffusione più massiccia del satellitare di quella che abbiamo adesso.
E Giorgio, per te?
Ma allora, una cosa vorrei sottolineare. Indubbiamente c'è una tendenza all'omologazione nelle televisioni del mondo, globalizzazione, insomma, per cui le televisioni dei paesi, diciamo, industrializzati occidentali tendono ad assomigliarsi. Poi ci sono delle isole, come dire, felici malgré soi, no? Ci sono delle cose buffe. Io ho fatto un po' di ricerche, no? Qualcuna, ricordo anche Fausto, una per la Fondazione Agnelli sulla televisione europea, sulle televisioni europee nel 90, una ricerca famosa a cui io non ho partecipato, ma siccome ero nell'equipe del turno precedente, insomma, seguivo i lavori, da cui viene questo aneddoto che rappresenta un po' le televisioni che sono diverse e forse a volte anche più piacevoli, ma per arretratezza. All'inizio degli anni 90 o fine anni 80, insomma, si faceva la ricerca sul teatro in televisione, che è un genere molto amato da un certo tipo di pubblico, ancora prima Fausto ha citato come programma più bello uno dei segni. Un'equipe faceva l'indagine sul teatro in televisione in Europa era prima dell'89, ovviamente, sarà stato comunque l'88. E c'era un'equipe, uno dell'equipe che era Gigi Bellotto, non ricordo, che monitorava la Cecoslovacchia. E la Cecoslovacchia, c'era ancora la Cecoslovacchia, e tutte quelle cose che nei paesi dell'Europa occidentale lamentavamo, cioè la mancanza del teatro, la marginalizzazione del teatro, la perdita, no, di questo grande bene culturale del teatro televisivo, a lui non risultavano, cioè in Cecoslovacchia gli sparavano ancora tanto teatro televisivo, perché prima della caduta del muro il canale era quello, uno solo, divulgativo, culturale, certo un po' di propaganda, però era quello. È un po' come la televisione della Svizzera italiana, insomma, noiosa, no? Arretrata, polverosa, d'antan, che però, insomma, paradossalmente mantiene alcune di quelle caratteristiche di cui noi lamentiamo la perdita nelle televisioni. Ecco, detto questo, un po' per scherzo, ancora una volta, ma scherzo fino a un certo punto, c'è da dire che se la domanda vuol sapere come sta l'Italia rispetto all'Europa o al resto del mondo, bisogna dire l'Italia sta malissimo. Cioè, quando qualcuno dice che l'Italia ha la televisione migliore del mondo, vabbè, si chiama il neurodeliri e lo si ricovera immediatamente. Ma anche quelli che dicono in fondo è uguale dappertutto, sono persone pericolose. Perché non è vero che è uguale dappertutto. Anche altri hanno le loro magagne e i loro guai. L'Inghilterra, che ha un bellissimo servizio pubblico, ha delle cadute verticali, come si dice, di stile, di educazione, di buon gusto, in altri comparti. Non che noi scherziamo su questo. Ecco, la Francia, che ha France 2, su cui continuano a circolare dei prodotti buoni e un'idea di servizio pubblico, ha comunque anche delle cadute. Cioè, il problema è un altro, come si dice nei dibattiti. Il problema è che il sistema televisivo italiano è il più invecchiato del mondo, nel senso che è un sistema che si è organizzato attorno a questo famigerato duopolio nel corso degli anni Ottanta, secondo questo sistema di TV generaliste, che si fanno concorrenza tra loro. Io ho questo, ma in che modo si fanno concorrenza? Non sulle funzioni, sulla diversità, ma sulla stessa cosa. Faccio l'esempio più banale. Ieri, che sono, come avete capito, un appassionato di sport e anche un tifoso di ciclismo, non capivo perché, siccome si doveva parlare di Pantani su un canale e nello stesso modo sull'altro. Allora, la televisione italiana è peggiore delle altre televisioni europee perché ha, come dire, ingigantito queste tendenze. È una televisione vecchia. Non è vero che è una televisione nuova, è una televisione vecchia, che si bea di una novità, che è una novità di 30 anni fa, cioè la liberalizzazione, la commercializzazione, la concorrenza. E in cui, e chiudo perché sennò rubo troppo tempo, in cui i veri modelli di nuova televisione, cioè il satellitare, l'interattivo, la pay per view, eccetera, sono ancora patrimonio di una ristretta minoranza. E se sono un po' più ampi, coincidono con una sola cosa, il calcio. Cioè, di satellitare in Italia esiste solo il calcio. Questo è che a me piace moltissimo, avete capito. Questo è il problema. La nuova televisione, cioè quella satellitare tematica che vende il prodotto e non la rete, per intenderci, in Italia praticamente non esiste. Questo è il ritardo italiano. Quindi non è vero che il sistema negli altri paesi, in Francia dove ci sono 4.000 abbonamenti a Canal Plus, in Inghilterra dove ci sono 4 milioni ovviamente, l'avevo fatto in euro, in Inghilterra dove ci sono 6 milioni di abbonamenti a Sky, eccetera, non si può dire che è uguale in Italia, perché in Italia non c'è, o c'è in maniera molto ridotta, il comparto televisivo più nuovo.
Abbiamo 8 minuti per queste tre domande. Anzi, è bello rubare il tempo poi con delle risposte così articolate. Qualche riferimento si chiede alle fasce di età degli spettatori con interessi e contenuti. Sarebbe veramente una domanda da un'intera conferenza, ma chiedo un po' di sintesi ai nostri amici.
Forse molto brevemente vale la pena di ricordare che ci sono fasce di pubblico che consumano una televisione totalmente loro. Per esempio il mondo giovanile consuma prevalentemente MTV, altre televisioni musicali e Italia 1, fondamentalmente, la fiction di Italia 1 soprattutto. Mentre ci sono, come dire, altre fasce che hanno, sempre parlando di rete generalista in chiaro, cioè quella che vediamo sul nostro televisore senza satellitare, senza decoder, eccetera, eccetera. E questo problema della diversificazione è un problema serio. Rispetto a tutti i discorsi che abbiamo fatto, quando dicevo non soltanto guardiamo la stessa cosa e vediamo delle cose diverse, in realtà, ma anche in alcuni casi non si guarda proprio la stessa cosa. Faccio un esempio molto banale. Uno dei programmi di culto di MTV anzi due, cito due programmi di culto di MTV che, di cui tutti i genitori dovrebbero accuratamente occuparsi. Allora, uno è Dismissed. Dismissed è un programma in cui due ragazzi corteggiano una ragazza o due ragazze corteggiano un ragazzo, ma sono possibili anche altre varianti. E lo dico perché è vero, non perché è una battuta, e alla fine, come dire, questo qua sceglie, o questa qua sceglie, ed è una specie di, guardate, fatto da noi sarebbe infinitamente più volgare, anzi ci sono programmi nostri molto più volgari, ci tengo a dire questa cosa, perché poi malgrado tutto riesce a tenere una sua qualche dimensione. Però è interessante perché per gli adolescenti è una specie di educazione sentimentale. Cioè per un adolescente preoccupato di non sapere, perché sono ancora così in parte, sembrano tanto svegli ma sono ancora tontoloni, come dire, imparare come si fa è cruciale e quindi questa è una cosa interessante. L'altro è che l'unico programma di educazione sessuale seguito dai giovani è sempre un programma di MTV, ed è un programma che va in onda in seconda serata, che viene condotto anche questo con molta tranquillità e che però è un po' curioso perché è veramente un programma di educazione sessuale, ma l'unica cosa un po' imbarazzante di questo programma è che c'è un sessuologo che è stato evidentemente scelto perché è un ragazzo carino, che non si scompone mai, che non dà mai l'impressione, solo che questo ogni tanto si cala talmente nella parte di quello che non si deve scomporre mai, che se uno gli dice ma a me piacciono solo gli elefanti quando hanno il fiocco in testa, lui risponde comunque non c'è niente di anormale, che evidentemente ha introiettato questa parte. Però ecco, per dire, io credo che di questi programmi che sono dedicati ai giovani, in realtà gli adulti dovrebbero occuparsi. Noi chiediamo spesso ai ragazzi di guardare le cose che guardiamo noi, ma forse qualche volta bisognerebbe fare il lavoro opposto per sapere che cosa guardano, perché altrimenti poi hai l'impressione di trovarti in casa dei marziani. Questa è l'ultima.
Ma è una domanda molto difficile. Chi è? La Hilde Lorenzola, questa, l'ho riconosciuto. Non so, io credo che i profili del pubblico in rapporto ai programmi o alle reti, insomma, intanto bisogna dire che insomma in Italia c'è un pubblico anche per la composizione della popolazione, poi molto anziano, insomma, c'è un consumo di televisione molto sostanzioso da parte degli anziani. Poi è difficile, dico tre cose, non so se c'entrano, poi comunque Hilde, siamo vicini di casa, possiamo eventualmente anche parlarne un'altra volta. Un'altra cosa è che io sono un po' scettico su quelli che sono i profili del pubblico che vengono forniti dall'Auditel, insomma, credo, ecco, tu anche tu. Perché, insomma, queste scomposizioni al secondo, per cui in quel momento lì ci vedevano soprattutto donne tra i 30 e i 40 anni del nord-ovest con laureate. Cioè, è difficile fare questa. Credo che in generale, forse noi, pubblico come dire, che guarda la televisione con un occhio critico, tendiamo a fare differenze di rete e di soprattutto di rete molto di più di quanto il pubblico di massa faccia, che poi non si preoccupa molto se una cosa gliela propone Canale 5 o gliela propone Rai 1. Ecco, credo che questo sia. Non so, perché mi sembra che, insomma, e qui voglio citare però il prossimo ospite, che è Don Vega, no? Che ha scritto una cosa, tra l'altro molto, molto saggia, sulla stampa, sulla televisione, sulla doppia morale di alcuni moralisti che predicano bene e razzolano male, insomma, no? Dice che secondo lui l'unica, lo dice Zega, io non potrei dirlo anche perché sono parte in causa, l'unica rete che ha un profilo vero e anche accettabile è Rai 3. Però non credo che il pubblico che fa i numeri poi percepisca queste cose. Chiedetelo poi a Don Zega, visto che magari se ci sono partecipo anch'io, ecco. Credo che questa è una cosa, come dire,
molto ambiziosa ma molto difficile costruire. E poi ci sono indubbiamente i prodotti trasversali. Tanto per parlare di quello di cui tutti parlano, credo che, io sono un fan, quindi non fischiate, la mitica Elisa di Rivombrosa in questo momento sia il tipico prodotto che riesce a catturare profili anche molto diversi, che vanno dal più ingenuo al più snob. Però questo è uno dei grandi temi, perché se sapessimo chi guarda veramente, ma chi veramente, forse risolveremmo tanti problemi, ma sarebbe troppo, troppo bello.
Tieni il microfono, Giorgio. Come nascono i programmi televisivi? Nascondono in parte la verità?
I programmi televisivi nascono da una sola esigenza, quello di essere venduti agli inserzionisti pubblicitari. Ma questo non lo dico io, non lo dico io. Questo lo dice il teorico della televisione commerciale, che è Paolo Del Debbio, in un libro che io non amo, che non mi piace, ma che come tutti i libri che non amiamo citiamo sempre, che si chiama Il mercante e l'inquisitore, cioè l'apologia della televisione commerciale, dove dice che la vecchia televisione costruiva programmi per gli spettatori, la neotelevisione, cioè questa televisione, costruisce direttamente gli spettatori. E i programmi sono puramente un pretesto per essere venduti agli inserzionisti pubblicitari. Quindi, su questo è il mondo in cui viviamo. A me non piace, però questo è il mondo in cui viviamo. E se facciamo finta di non sapere queste cose, non andiamo più in là di tanto. Io dico a tutti, se uno vuol nascondere la testa sotto la sabbia, poi però ne paga le conseguenze. Quelli che dicono, ma io la televisione non la guardo credendo di fare un'opera meritoria, scusate, sono fessi, perché gli altri la guardano, la televisione c'è, la televisione è importante, meno, come diceva giustamente, senza iperbolizzare le cose, però non serve a nulla non guardarla, no, come non serve a nulla far finta che la logica non sia questa. La logica è questa, qui bisogna saltare. Certo, questa logica è una logica che si deve discutere, anche perché è una logica in parte anche compatibile con la qualità, perché io non capisco perché i pubblicitari per vendere un orologio devono produrre dei programmi come bisturi, perché gli orologi li vendono anche magari se si fanno dei programmi migliori. Però io non credo alle grandi letture apocalittiche per cui c'è qualcuno che attraverso la televisione vuole raccontarci delle bugie, poi c'è qualcuno che ci racconta delle bugie attraverso la televisione, questo lo sappiamo, ma questo è occasionale, contingente, cioè. La televisione, la risposta del professor Margara, la risposta che sarebbe solo la premessa del discorso è molto semplice, i programmi televisivi nascono per essere venduti agli inserzionisti pubblicitari.
L'ultima domanda per il nostro ospite, professor Colombo. Allora, era un po' il discorso dei genitori, no?
Come i genitori possono lavorare per mettere al riparo dai rischi di massificazione? Molto brevemente, perché il discorso sarebbe molto lungo. Beh, innanzitutto io non credo che ci sia un piano per massificare la cultura. Non credo che esista un piano di questo tipo e penso che tutti ne siamo consapevoli. La mia generazione ha vissuto drammaticamente la convinzione di un certo numero di persone convinti che esistesse lo stato imperialista delle multinazionali, per combattere il quale hanno ammazzato a destra e a sinistra un po' di gente che probabilmente c'entrava molto poco. Io credo che ci siano dei processi in atto, che in parte riguardano la televisione, il peggioramento di cui parlava per esempio Giorgio Simonelli. È vero che c'è un peggioramento, che c'è una specie di implosione della televisione, ma non è finalizzato a un piano di massificazione, è finalizzato a, è un brutto modo di interpretare la concorrenza e la commercialità della televisione. Anche perché ci sono opere teatrali fantastiche, non sto parlando ci sono libri meravigliosi che hanno successo senza bisogno di essere massificanti, quindi evidentemente non è che le due cose siano di natura incompatibili. Io credo però che i rischi di massificazione siano connessi ad altro. Io credo che siano connessi alla interrelazione possibile fra i mezzi di comunicazione e l'unica vera massificazione rischiosa, che è quella della società, che ha a che vedere con la politica e non con la comunicazione. E non sto parlando solo del nostro paese. In questo io vedo dei pericoli. Sarebbe un lungo discorso, non l'ho voluto fare qui, perché non mi sembrava la sede tematica per farlo. Io credo che noi nel nostro DNA di genitori nel nostro paese abbiamo poco la tendenza a coltivare invece la passione per la democrazia, che è un'altra di quelle cose difficili che però andrebbe insegnata ai figli, il rispetto delle regole, il rispetto, il fatto che, come dire, per quanto uno voglia essere ambizioso e avere successo, comunque deve seguire, il fatto che la legge è uguale per tutti, dico delle cose proprio ovvie, non pensate le legate alla nostra società, Io ho come l'impressione che questo sia stato un po' abbandonato e che in questo abbandono di valori civili si trovino le ragioni per cui poi, come dire, il vuoto pneumatico della televisione si trova ad agire. Torno a citare mio padre, mio padre non è mai stato un gran politico, neanche uno che, come dire, ha tentato di evitare la guerra finché ce l'ha fatta, poi è finito in Africa e poi è stato 5 anni in prigionia. Ed era uno di quelli che ha creduto al fascismo, eccetera. E quando aveva una 70 anni, una volta mi ha detto: sai una cosa, ho capito improvvisamente una cosa che forse avrei dovuto capire prima, che in realtà la politica non è una... la politica può essere una sola cosa, può essere la passione. Se non c'è la passione, la politica diventa una cosa brutta. Detto da uno che non ha mai fatto politica, che non se ne è mai occupato, che ha sempre votato così, su una sua convinzione molto personale, io credo che questa sia stata una delle grandi lezioni che mi ha dato mio padre. E forse io non sono riuscito, per esempio, a darla ai miei figli nello stesso modo. Allora, lì c'è il rischio della massificazione. Però non è perché il vuoto diventa pieno, è perché se noi non ci mettiamo niente di pieno, questo qualche cosa che abbiamo lasciato poi si riempie di quello che c'è, che è appunto questo vuoto pneumatico della cultura. Grazie.
Quindi concludiamo qui questa bella serata. Giorgio, certo.
Siccome sono stato maleducato all'inizio, ma ero concentrato sulla domanda, ovviamente anch'io ringrazio chi mi ha invitato qui questa sera, oltre a chi ha avuto la pazienza di ascoltare.
Un applauso a Giorgio Simonelli, a Fausto Colombo. Buona serata a tutti, arrivederci al 1° di maggio.